Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Continuate a manifestare, l'aiuto sta arrivando. Donald Trump si rivolge ai civili iraniani e promette un intervento, mentre il numero dei morti continua a salire. Dal Myanmar a Gaza, il processo per il genocidio dei Rohingya, aperto ieri, potrebbe rappresentare un precedente importante per il caso presentato dal Sudafrica contro Israele. Sorveglianza di massa, come l'ICE traccia in tempo reale la posizione di migliaia di smartphone. Francia, al via il secondo grado del processo a Marine Le Pen, un caso che potrebbe decidere il futuro delle elezioni presidenziali. Il ritorno di Zapatero, il ruolo dell'ex premier spagnolo nell'accordo per la liberazione dei prigionieri politici venezuelani. Rubrica sportiva, quando la storia arriva sugli spalti, la storia del tifoso congolese che alla Coppa d'Africa ha onorato Patrice Lumumba. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dall'Iran. Patrioti iraniani, continuate a manifestare, l'aiuto è in arrivo. Sono queste le parole di un post pubblicato questo pomeriggio su Truth Social da Donald Trump, il più esplicito finora sulla possibilità di un intervento statunitense nel paese. Allora, cosa aspettarsi? Qual è la strategia di Trump? Sentiamo Roberto Festa.
Continuate a combattere, il nostro aiuto è in arrivo. La frase di Donald Trump su Truth Social questa mattina, rivolta a chi in Iran si batte contro il regime, è di non facile interpretazione. Da un lato, esplicitamente, Trump rinnova il suo appoggio ai manifestanti iraniani. Dall'altro, lancia questa frase appunto piuttosto sibillina, il nostro aiuto è in arrivo, che potrebbe voler dire di tutto, aiuto politico, diplomatico o militare. Cosa fare con l'Iran è da giorni in cima all'agenda internazionale dell'amministrazione americana. La cattura di Nicolás Maduro e il blitz su Caracas hanno incoraggiato Trump e diversi membri dell'amministrazione, che però sanno molto bene una cosa, cioè l'Iran non è il Venezuela. Un attacco all'Iran non avrebbe le stesse possibilità di successo di quello al Venezuela, considerato anche che il regime degli Ayatollah dispone comunque di un sostegno popolare che sicuramente si attiverebbe in caso di attacco americano. Tra l'altro, alcuni giorni fa proprio Trump ha ricordato il disastroso tentativo da parte di Jimmy Carter di liberare gli ostaggi americani catturati in Iran nel 1980, episodio che contò parecchio nella sconfitta elettorale del democratico contro Ronald Reagan. Non so se Carter avrebbe mai vinto quelle elezioni, sicuramente non aveva chance dopo quel disastro, ha detto Trump, che quindi si rende conto di quanto potrebbe pesare negativamente sulla sua presidenza all'interno degli Stati Uniti un attacco fallito su Teheran. Quello che sicuramente i militari americani hanno detto al presidente in questi giorni è che gli Stati Uniti hanno la possibilità di colpire a distanza obiettivi iraniani, come dimostra l'attacco della scorsa estate ai siti nucleari di Teheran da parte di B-2 che hanno volato per 30 ore da una base del Missouri per scaricare le loro bombe. Accertato questo, cioè la possibilità di colpire, il tema diventa quello di colpire per fare cosa. Gli Stati Uniti anzitutto potrebbero voler indebolire ulteriormente i piani nucleari iraniani, ma potrebbero anche colpire selettivamente edifici e personalità del regime iraniano, seminando il panico e quindi aiutando i manifestanti. Potrebbero però anche intervenire militarmente più in profondità, con l'obiettivo non solo di seminare il panico, ma anche di neutralizzare le capacità di difesa iraniana. Le opzioni sono quindi tante e su queste opzioni Trump e i suoi più stretti collaboratori stanno riflettendo in queste ore. Non sono tutti convinti comunque che l'opzione militare sia quella più giusta, considerato che essa aprirebbe un nuovo pericoloso dossier internazionale per gli Stati Uniti. Tra coloro che preferirebbero perseguire la via diplomatica c'è per esempio il vicepresidente J.D. Vance, da sempre piuttosto sospettoso, critico nei confronti delle azioni militari all'estero.
Intanto le ONG che monitorano la situazione in Iran parlano di centinaia di morti, in alcuni casi si parla anche di migliaia di vittime. Verificare le informazioni resta molto complicato anche perché il blocco di internet permane. Una difficoltà che incontrano anche gli iraniani all'estero, come Taher Nikah e sua moglie Delshad Marsous, due artisti attivisti iraniani che vivono in Italia da anni dopo essere scappati dal paese. Li ha incontrati a Milano Tiziana Ricci.
Sappiamo, per esempio, adesso io appena che ho aperto il mio Instagram vedo che i miei amici che sono fuori dall'Iran scrivono che ho parlato con la famiglia, sono riuscito a sentire mamma, hanno sparato mia cugina, hanno sparato mio cugino, c'è sempre qualcuno che ha perso alcuni amici, alcuni figli, esattamente tra due o tre giorni voi riuscite a capire tutto questo che stiamo dicendo non è bugia, è la verità. Purtroppo è sempre in Europa, in America, le notizie arrivano con 10 giorni, una settimana tardi. Questo è veramente difficile, questo fa brutto per
Senti,
la gente.
Ieri ci sono state delle manifestazioni a favore del governo, probabilmente organizzate da Khamenei.
Sì, ma comunque loro... Loro portano dalle armi, portano di si papastaran, portano le loro famiglie, non è che esattamente sono la gente per strada, e poi loro falsificano le video, le foto, le cose che ce l'hanno.
Quello che si dice qui, una delle ipotesi, è che gli Stati Uniti fomentino queste rivolte. Voi cosa pensate?
In realtà
per capire se è una è spontanea la rivolta della popolazione o c'è dietro qualcuno.
In realtà posso dire che da lungo tempo il popolo iraniano, io mi sento da tanti gente, non è che tutti, ma tanti dicono che senza interpretare che vuol dire le potenze esterne, noi non possiamo vincere davanti a un regime che è pieno di armi, ha tutti i soldi, ha petroli e tutto, e poi spara così facile alla gente e al popolo, non possiamo vincere davanti di loro. Per questo sì, io sento da alcuni gente in Iran che ci sono aspettati per questo aiuto dall'America. Comunque mi dispiace, a nessuno non piace dire che sta aspettando qualcuno, un altro paese
aiuto
esterno, ma comunque sì. Questo
senti
quello...
dagli Stati Uniti il figlio dello Shah Pahlavi ha parlato e ha sostenuto. Voi cosa pensate di lui?
In realtà ci sono gruppi diversi in Iran che credono con diverse cose, alcuni sono monarchisti, alcuni sono repubblicani, per esempio io credo a un sistema repubblica, ma comunque tutti stanno parlando da unità, dicono adesso è un momento che dobbiamo unire insieme, chi è monarchista, che vuole repubblica, dobbiamo unire insieme per far tirare giù il regime islamico.
Un aspetto preoccupante, è, almeno così si sente nelle riflessioni, è che manca un leader o qualche leader forte che guidi questa protesta, che la prenda in mano poi politicamente.
Comunque non è che mancano i leader, come te l'ho detto che in Iran noi abbiamo leader, abbiamo la gente conosciuti, la gente che esattamente ce l'hanno tutto.
Carismatica.
Esattamente, carismatici, che tutti sono prigionieri in Evin.
Sono in carcere.
In carcere, tutti sono in carcere. Se riusciamo a liberare loro siamo fortunati, riusciamo esattamente a andare verso quello che vogliamo.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19:30.
ieri del processo per genocidio che si è aperto appunto ieri a carico del Myanmar per lo sterminio della minoranza Rohingya del paese. Un processo importante anche per il precedente che potrebbe creare in vista di un altro caso simile, cioè quello presentato dal Sudafrica contro Israele per il genocidio invece in corso a Gaza dei palestinesi. Ne abbiamo parlato con Chiara Ragni, professoressa di diritto internazionale all'Università Statale di Milano.
Potrebbe costituire un po' il primo caso in cui la Corte pronuncia una condanna per genocidio, quindi si tratta di un caso anche particolarmente rilevante. E tra le altre cose, l'accertamento del genocidio è particolarmente difficoltoso, data appunto la difficoltà di dimostrare l'esistenza del suo intento di distruggere il gruppo.
Ecco, appunto, come diceva, insomma, è inevitabile leggendo di questo caso poi pensare a il caso presentato dal Sudafrica contro Israele riguardo il genocidio a Gaza. Quali sono i punti di incontro tra i due casi?
È estremamente rilevante il fatto che entrambe le controversie sono state avviate da stati, possiamo dire in un certo senso, terzi. Le ragioni per cui in entrambi i casi sono stati stati terzi a intervenire sono che appunto la statualità della Palestina, lo sappiamo, è estremamente controversa. Nel caso invece della popolazione della minoranza Rohingya è sempre stata negata a costruire una cittadinanza, perché qual è stata la legittimazione ad agire di Gambia da una parte e di Sudafrica dall'altra. Si tratta di stati che comunque sono parte della convenzione sul genocidio, gli obblighi assunti ai sensi di quel trattato sono assunti nei confronti di tutti gli stati parte della convenzione, con la conseguenza che tutti sono legittimati a invocare la responsabilità internazionale dello Stato che abbia violato gli obblighi contenuti nella Convenzione stessa. Dal punto di vista del ragionamento giuridico, io credo che ci siano degli elementi comuni e che la decisione di questo caso potrà avere un impatto anche su quello che accadrà nell'altro, nel senso che la Corte, per accertare o per concludere che non c'è stato un genocidio, dovrà svolgere un ragionamento giuridico che riguarda anche la ricostruzione degli elementi che compongono la nozione di genocidio, e questo non potrà che avere una rilevanza anche per l'altro caso o per tutti quelli in cui di genocidio si tratta.
Quindi il significato importante di questo processo, guardando al possibile processo invece riguardo Gaza, è anche sulla definizione stessa di genocidio.
Sì, assolutamente, perché ci sono degli elementi su cui ancora, diciamo, ci sono divergenze di opinioni anche sull'identificazione del gruppo. Deve essere una condizione soggettiva di chi mette in atto gli atti persecutori, deve essere qualcosa di oggettivo, cioè deve essere un'appartenenza al gruppo che viene oggettivamente dimostrata. Insomma, anche su questo aspetto, diciamo, esistono divergenze di opinioni, per cui un chiarimento di questi aspetti da parte di un organo autorevole come la Corte Internazionale di Giustizia, che peraltro è l'organo deputato a interpretare la convenzione secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, ha senz'altro un impatto su tutti i casi che poi riguardano questo gravissimo illecito.
L'apertura di questo processo è una buona notizia, diciamo, per il diritto internazionale.
Sì, guardi, è sicuramente una buona notizia, perché di diritto internazionale in questo momento si parla in termini di scarsa rilevanza di questo diritto nelle relazioni internazionali, per cui invece ricordarci che è un diritto che esiste, che prevede cose importanti e che la sua interpretazione può avere un impatto su fatti così gravi come quelli successi in entrambi i contesti di cui stiamo parlando, mi sembra una cosa estremamente positiva e importante. Dopodiché stiamo a vedere quali saranno gli esiti di questo processo. Ecco, diciamo che una sentenza di condanna avrebbe sicuramente un impatto diverso rispetto a quella di assoluzione.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti. Dopo l'omicidio di Rene Good a Minneapolis da parte di un agente dell'ICE, nel paese è ripresa con grande forza, anche se non si era mai realmente fermata, la discussione sulla polizia anti-immigrazione. L'amministrazione Trump continua a difenderne l'operato, anche se sulle modalità con cui gli agenti tracciano la popolazione ci sono numerose criticità. Sentiamo Marco Schiaffino.
Non solo retate e arresti indiscriminati. L'attività del famigerato ICE, la milizia trumpiana che sta seminando il terrore negli USA, comprende anche l'uso di strumenti di sorveglianza tecnologici che vanno oltre ogni immaginazione. È cosa nota che l'Immigration and Customs Enforcement, per selezionare i bersagli delle sue azioni, faccia largo uso delle informazioni memorizzate nei sistemi informatici statali e federali. Da qualche giorno addirittura ha accesso diretto ai dati conservati nel programma Medicaid, il sistema pubblico di assicurazione sanitaria che negli Stati Uniti copre i costi medici di persone e famiglie a basso reddito. In questo modo i membri dell'ICE possono adesso accedere ai dati personali e all'indirizzo di residenza di 79 milioni di persone. Gli strumenti di sorveglianza a disposizione di ICE però vanno ben oltre. A denunciarlo è 404 Media, che ha potuto visionare la documentazione relativa agli strumenti di tracciamento e rilevazione utilizzati dall'agenzia. Tra questi spiccano i prodotti forniti da Penlink, un'azienda specializzata nella vendita di software di sorveglianza che da qualche anno ha la licenza di commercializzazione negli Stati Uniti dei prodotti sviluppati dall'israeliana Cobwebs Technologies. Lo strumento messo a disposizione di ICE, che ha siglato un contratto da $2.700.000 con Penlink, si chiama WebLock. Si tratta di un sistema che è in grado di tracciare in tempo reale la posizione di qualsiasi smartphone, permettendo agli agenti dell'ICE di analizzare anche i suoi spostamenti nel tempo. Tutto questo senza che sia necessario alcun mandato o autorizzazione da parte degli organi giudiziari. La tecnica utilizzata, infatti, permette di aggirare la sentenza della Corte Suprema che ha considerato illegale la richiesta di tracciamento di telefoni cellulari senza un provvedimento del giudice. Le informazioni sulla posizione e gli spostamenti dei dispositivi, infatti, non vengono richieste in questo caso agli operatori telefonici, ma sono estratte da due fonti alternative. La prima fonte è rappresentata dai dati forniti dalle applicazioni per smartphone che integrano sistemi di tracciamento. Si tratta di una pratica piuttosto comune da parte degli sviluppatori di app, che normalmente vendono questi dati alle agenzie di marketing, ma più recentemente hanno cominciato a fornirle a pagamento a numerose agenzie federali come l'FBI e appunto l'ICE. A sollevare le maggiori preoccupazioni, però, è la seconda fonte dei dati utilizzati per il tracciamento degli smartphone. WebLock, infatti, userebbe anche i dati che vengono utilizzati dalle società che si occupano di pubblicità online. Le piattaforme di questo tipo, come ormai sappiamo bene, usano un sistema di profilazione pensato per inviare messaggi pubblicitari mirati sulla base degli interessi e le inclinazioni di chi visita un sito web. In pratica il sistema identifica in maniera univoca qualsiasi dispositivo in grado di navigare su internet e ne traccia un identikit, registrandone le abitudini per utilizzare a scopo pubblicitario. Tra le informazioni registrate, però, ci sono anche i dati GPS che rivelano la posizione del dispositivo stesso. Stando ai materiali visionati dai giornalisti di 404 Media, WebLock permetterebbe di delimitare un'area geografica, per esempio un singolo quartiere, individuare tutti i dispositivi presenti nella zona e visualizzare uno storico degli spostamenti per scoprire velocemente dove i proprietari dello smartphone vivono e lavorano. Insomma, un vero sistema di sorveglianza di massa che sfugge al controllo della magistratura e che rappresenta il nuovo capitolo della distopia trumpiana.
È iniziato oggi a Parigi il secondo grado del processo a Marine Le Pen, leader dell'estrema destra francese, sulla vicenda degli assistenti del partito all'Europarlamento. Sentiamo da Parigi Veronica Gennari.
13 gennaio 2026. Nel cuore di una Parigi particolarmente soleggiata, la leader del Rassemblement National Marine Le Pen varca la soglia della Corte d'Appello. Davanti allo storico edificio situato sull'Île de la Cité, il piazzale, privo di sostenitori, ripropone il viavai quotidiano di parigini e turisti. Unica eccezione, gli ultimi membri della stampa estera, e soprattutto francese, che si apprestano ad entrare nel Palais de Justice, per non perdersi l'inizio del processo da cui dipenderanno le future elezioni presidenziali. Oggi si è aperto infatti il secondo grado del cosiddetto processo degli assistenti europarlamentari, il cui primo grado era terminato nel marzo del 2025, con la condanna di Marine Le Pen e 24 altri membri o ex membri del partito per appropriazione indebita di fondi pubblici. La pena della leader del Rassemblement National? 4 anni di reclusione, 100.000 euro di multa e, soprattutto, la condanna all'ineleggibilità. Per lei sembra svanire un sogno, quello delle presidenziali del 2027, alle quali è data, almeno dai sondaggi attuali, come la preferita. Dal 31 marzo è quindi iniziata per Marine Le Pen una corsa contro il tempo. La linea seguita è quella dell'ingiustizia e della corruzione di giudici definiti come rossi dai membri del Rassemblement National. Ancora alla veglia dell'appello, Jordan Bardella, presidente del partito, definiva il processo come inquietante per la democrazia, mentre il presidente statunitense Trump ha minacciato i magistrati francesi di infliggere loro diverse sanzioni nel caso di una condanna di Le Pen. A sua volta, Marine Le Pen non si è mai mostrata sconfitta e ha sin da subito dichiarato che avrebbe fatto ricorso in appello. Lo ha fatto sui principali plateau televisivi francesi e soprattutto davanti ai suoi sostenitori, radunatisi il 6 aprile 2025 a Les Invalides. «Non mi arrenderò. Questa decisione ha calpestato il mio popolo, il mio paese e il mio onore», aveva detto Le Pen dal palco della manifestazione davanti a, come da lei dichiarato, 50.000 francesi. Un dato che stonava però con la piazza in gran parte vuota. Lo scorso 6 aprile, davanti al tricolore francese sventolato dai sostenitori, avevano preso la parola diversi politici stranieri, tra cui anche l'italiano Matteo Salvini. Ultimo aveva parlato Jordan Bardella, il delfino della stessa Le Pen, che però, mentre annunciava il suo sostegno incondizionato alla leader e agli altri 10 membri che hanno deciso di fare ricorso in appello, già preparava segretamente le elezioni presidenziali. Sembra ormai ovvio, infatti, che sia lui il piano B del Rassemblement National, nel caso in cui Le Pen non sia candidabile. Chi sarà quindi il candidato dell'ex Front National alle presidenziali del 2027? La risposta a questa domanda sarà data direttamente dal processo in appello, che durerà 5 settimane, fino a fine febbraio, ma di cui si conoscerà la sentenza solo in estate. Marine Le Pen aveva dichiarato in novembre che in caso di conferma dell'ineleggibilità anche in secondo grado, lascerà il posto a Bardella per le presidenziali. Intanto, come Rocky Balboa, Le Pen si prepara ad affrontare il processo. Diverse informazioni, divulgate soprattutto da France Info, dichiarano che la leader si sia allenata per mesi, con giuristi, avvocati ed esperti di diritto.
Adesso andiamo in Spagna, abbiamo titolato il ritorno di Zapatero perché l'ex premier spagnolo ha avuto un ruolo importante nella liberazione dei prigionieri politici venezuelani. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La recente liberazione di un gruppo significativo di oppositori politici in Venezuela, tra cui 3 italiani, ha riportato al centro dell'attenzione il ruolo dell'ex presidente spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero come mediatore internazionale. Zapatero, insieme a Lula e all'emiro del Qatar, è stato pubblicamente ringraziato dal presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodríguez, il fratello di Delcy alla guida del paese dopo Maduro grazie a un accordo con gli USA. Un ruolo discreto, spesso silenzioso, quello di Zapatero iniziato nel 2015, che negli anni si è concentrato soprattutto su un obiettivo concreto: ottenere risultati umanitari in un contesto politico bloccato come quello del Venezuela. Il ruolo di Zapatero è stato cruciale anche per ottenere l'esilio in Spagna di Edmundo González, riconosciuto dalla comunità internazionale come il legittimo vincitore delle elezioni del 2024. Zapatero sarebbe molto vicino ai fratelli Rodríguez e per la stampa spagnola avrebbe giocato un ruolo anche per facilitare l'approdo di Delcy alla presidenza del Venezuela e ora starebbe lavorando per accreditare la nuova leader come un partner affidabile per la comunità internazionale. La sua strategia è sempre stata quella di mantenere aperti i canali di comunicazione con Maduro anche quando il presidente venezuelano è stato isolato internazionalmente, una scelta che gli ha garantito accesso ai vertici del potere a Caracas e che nel tempo ha permesso interventi come la liberazione di detenuti o l'uscita dal paese di figure dell'opposizione in pericolo, un approccio che però non è mai stato accettato da tutta l'opposizione venezuelana e che ha trovato nei venezuelani rifugiati in Spagna i più grandi critici di Zapatero, un settore su posizioni molto conservatrici che ha puntato sempre allo strangolamento del regime venezuelano piuttosto che al dialogo. Ampi settori dell'opposizione venezuelana in Spagna hanno accusato Zapatero di eccessiva vicinanza con Maduro. Zapatero, per esempio, non ha riconosciuto la vittoria dell'opposizione alle scorse elezioni, ritenendo che per continuare ad essere un mediatore efficace doveva rinunciare a posizionarsi politicamente, anche a costo di un forte logoramento personale e politico. Da mesi però Zapatero è entrato nel mirino dell'opposizione antichavista anche per le accuse del Pollo Carvajal, l'ex capo delle spie venezuelane che si è trasformato nel grande accusatore di Maduro nel processo aperto a New York. Secondo una web vicina all'estrema destra spagnola, dalle indagini scaturite dalle dichiarazioni del Pollo, Zapatero sarebbe entrato in una lista di 64 nomi sotto indagine per aver collaborato con Maduro ed essersi arricchiti con il narcotraffico. Negli ultimi anni la destra spagnola ha accusato Zapatero di aver gestito affari illeciti non solo in Venezuela ma anche in Marocco e di essere addirittura proprietario di una miniera d'oro, una macchina del fango basata solo su calunnie con l'unico obiettivo per la destra spagnola di colpire Zapatero per affondare Sanchez e per l'opposizione venezuelana di tagliare ogni forma di dialogo prima con Maduro e ora con Delsi.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il reste immobile pendant 90 minuti per incoraggiare l'équipe de foot de son pays. La vraie star de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est lui. Il s'appelle Michel Koukam Bolandinga, il est artiste performant.
Sulla copertina di questa edizione della Coppa d'Africa, una squadra vincitrice ancora non c'è. Per il momento c'è un simbolo di fratellanza, l'immagine di un leader politico del Novecento, martire del movimento anticoloniale, tornato nelle menti e negli occhi di molti, per quegli intrecci inaspettati fatti di sport, tifo e del diffondersi delle immagini alla velocità di internet. Nella Repubblica Democratica del Congo, Patrice Lumumba è una figura fondamentale. Primo ministro eletto dopo l'indipendenza dal Belgio, tradito e assassinato brutalmente nel 1961. Da 3 anni e mezzo un monumento lo ricorda nella capitale, Kinshasa, con una statua che lo raffigura con il braccio destro sollevato in un saluto. Una posa familiare per qualsiasi congolese, un'immagine che significa coraggio e fiducia nelle proprie idee. Una posa che è entrata negli stadi della Coppa d'Africa di quest'anno, in Marocco, grazie a Michel Kouka Bolandinga. Le performance di questo tifoso della Repubblica Democratica del Congo, soprannominato proprio Lumumba, sono state ampiamente raccontate. Ha assistito a tutte le partite della sua nazionale in mezzo alla tifoseria, indossando abiti eleganti dei colori della squadra e restando sempre fermo, immobile, nella posizione della statua di Lumumba. Un atteggiamento che non è cambiato né mentre tutto intorno a lui era esultanza per un gol del Congo, né nella disperazione per la rete, subita allo scadere dei tempi supplementari, negli ottavi di finale contro l'Algeria. Solo dopo l'eliminazione, Michel Kouka Bolandinga si è lasciato andare alle lacrime e la sua commozione ha superato i confini del campo e delle rivalità. L'attaccante algerino Mohamed Amoura si è scusato pubblicamente per aver esultato sul campo prendendo in giro il tifoso Lumumba. Ai sostenitori delle nazionali di mezza Coppa d'Africa il suo gesto è sembrato una mancanza di rispetto. Nel turno successivo, nella partita dei quarti di finale tra Algeria e Nigeria, qualcun altro ha voluto omaggiare il ricordo e l'immagine di Lumumba. Subito dopo aver segnato il secondo gol della partita con cui la Nigeria ha eliminato 2-0 l'Algeria, l'attaccante nigeriano Akor Adams si è immobilizzato per qualche istante nella posa della statua di Lumumba, quella che Michel Kouka, fermo impassibile per ore intere, ha contribuito più di chiunque altro a far conoscere, in queste ultime settimane, a ogni partita della Repubblica Democratica del Congo. A uno sguardo superficiale o distratto, la sua performance avrà strappato un sorriso più o meno divertito, ma a chiunque si sia soffermato a riflettere un istante in più sul significato della scelta di ricordare Lumumba, ha sicuramente comunicato qualcosa di molto più sentito e profondo. L'omaggio dell'attaccante della Nigeria e la dedizione del tifoso della Repubblica Democratica del Congo sono la testimonianza della forza di un simbolo capace di unire, di richiamare una storia che non è patrimonio né di un solo paese né di un'unica nazionale, una magia di cui il calcio, alla Coppa d'Africa, ancora custodisce il segreto.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.